Bene, il titolo di questo mio messaggio ve lo do subito, così catturo già la vostra attenzione. Il titolo è L'Arca di Noè. Mi è capitato di recente di vedere un film che in realtà è uscito nel 2014. Il titolo è Noah, non so se qualcuno di voi ha avuto occasione di vederlo. Io lo volevo vedere perché io sono sempre stato interessato a qualcuno che rendesse in qualche modo tangibile la realizzazione dell'Arca di Noè. Quindi io speravo che, avendo fatto un film su Noè, avessi potuto in qualche modo vedere una rappresentazione dell'arca e di come poteva essere quest'arca di Noè. Però purtroppo questo film ha abbastanza deluso le mie aspettative perché di biblico aveva veramente poco e lo stesso regista e sceneggiatore, questo Aronofsky, ha dichiarato alla rivista New Yorker che il suo film è il meno biblico che sia mai stato prodotto. Per cui io un po' deluso, ho visto i primi 5 minuti, poi sono andato avanti velocemente di 5 in 5, poi di 15 in 15 e poi vi devo dire la verità, non l'ho neanche visto tutto perché non ce l'ho fatta. E quindi un po' deluso da questa aspettativa che aveva per me questo film, poi alla fine ho fatto delle ricerche su quest'arca di Noè. Però prima di darvi il risultato di queste ricerche, chiaramente dobbiamo andare nelle scritture. Per vedere prima di tutto come è stata costruita e come c'è stata descritta quest'arca. Quindi se vogliamo andare, cari fratelli, a Genesi 6, versetti da 14 al 16. Questi versetti sono abbastanza conosciuti, però appunto dobbiamo riprenderli perché stiamo parlando dell'arca di Noè. Qui è Dio che parla a Noè e gli dice, cioè gli sta praticamente comunicando il progetto dell'arca, cioè di come realizzare l'arca. E infatti gli dice: fatti un'arca di legno di gofer, falla stanze e spalmala di pece, di dentro e di fuori. Ed ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione di un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ora, il progetto finisce qui, la descrizione. Quindi abbiamo in tre versetti il progetto di un'arca. Ovviamente sappiamo che Noè camminava con Dio, quindi era anche sicuramente dotato dello Spirito Santo e della saggezza che gli ha trasmesso Dio. E, però una persona che dà una lettura così già. Molta gente che non crede ha dubbi sul diluvio, moltissimi non credono che ci siano stati tutti gli animali e molti altri non credono neanche che fosse un progetto, diciamo così, che potesse stare in piedi, o meglio, che potesse stare in mare. Dovete sapere che un cubito ai tempi non c'è dato di sapere esattamente che misura fosse in centimetri, però il cubito era la distanza che andava dal gomito alla fine delle dita, per cui varia da 44 a più o meno 52 centimetri. Considerando una media fra queste misure, minima e massima, veniamo a a scoprire che l'arca era lunga 132 metri, larga 22 e alta più o meno 13 metri, 13-14 metri. Quindi le proporzioni fra la lunghezza e la larghezza sono di 6 a 1, ovvero per ogni 6 metri in lunghezza ce n'è uno in larghezza, e la proporzione fra lunghezza e altezza è di 10 a 1, cioè ogni metro in altezza ne abbiamo 10 in lunghezza. Ora, secondo voi, a cosa poteva assomigliare l'arca di Noè? Ad una nave da crociera? Ad un veliero? Ad un traghetto? Molti di noi hanno preso un traghetto, no? Immagino, o quantomeno l'hanno visto. In realtà l'arca di Noè assomigliava ad una nave cargo, ad una petroliera, oppure ad una di quelle navi merci che voi non vedete praticamente nulla sopra. Non c'erano oblò, non c'erano pontili, non c'era una piscina, se vi immaginate le navi da crociera, quelle più moderne. Era più o meno assomigliante ad una nave cargo. E guarda caso, questo lo dice l'ingegneria nautica, le proporzioni ottimali per una nave cargo sono esattamente quelle dell'arca. E quindi già noi abbiamo che in tre versetti sappiamo già che le dimensioni dell'arca non sono delle dimensioni buttate lì a caso, ma sono le dimensioni ottimali. Questo è assolutamente inconfutabile, cioè è ingegneria, non è una cosa che mi sono inventato o che hanno inventato delle altre persone. Sono esattamente queste proporzioni, per una questione di stabilità e di idrodinamica. Una delle cose più strane in questo progetto è che, insomma, l'arca non è piccola, ma perché Dio gli dice di fare solo una finestra in alto e grossa un cubito? Cioè, praticamente questa arca doveva sembrare un all'interno veramente buio, insomma, un luogo veramente angusto. In realtà tutto ciò ha un senso e ve lo spiego attraverso un avvenimento veramente drammatico che accadde alla Derbyshire il 9 settembre 1980. Una nave da carico partì dal Canada piena di polvere di ferro ed era diretta al Giappone. Praticamente ferro grezzo da fondere e da lavorare. La Derbyshire, appunto questo 9 settembre 1980, era circa un centinaio di chilometri dalla costa del Giappone, incontrò un uragano, Orchid, e stranamente, senza che nessuna capitaneria di porto potesse registrare un Mayday, un'emergenza, un SOS, questa nave scomparve dai radar e non si trovò più. Dopo anni, siccome allora non c'erano sufficienti tecnologie per mandare i mini sommergibili e tutte queste cose per andare alla ricerca di questa nave, ve la faccio breve, ma sostanzialmente voi pensate che l'inchiesta si è chiusa nel 2005. Il governo inglese ha annunciato questa spedizione, sono andati, l'hanno trovata, hanno fatto questa inchiesta, hanno condotto questa inchiesta su questa nave che ha fatto queste ricerche, c'era addirittura un giudice sopra, e sono riusciti con gran fatica a capire che cosa è successo. Praticamente questa nave è entrata nell'uragano, una tempesta generalmente parte lenta, poi il vento si alza, le onde si ingrossano e insomma la situazione diventa sempre più critica. Quindi questa nave prima è riuscita ad attraversare le onde, perché sono piccole, poi le onde si fanno sempre più grosse, poi si fanno sempre più grosse, e c'è un principio che dice che quando le onde sono lunghe tanto quanto la nave inizia a saltare. Quindi fa così, boom, poi si alza, arriva l'altra onda, boom. Il problema qual è? È che quando fa boom arriva l'altra onda e lì iniziano i problemi. Perché? Perché queste onde hanno cominciato a togliere prima le protezioni ai condotti da reazione che erano sul ponte. L'acqua è cominciata a entrare e quindi l'equipaggio non se ne accorgeva, perché era in fondo alla nave, sentiva solo questo beccheggiare, questo boom, boom. A un certo punto il ponte ha cominciato a scendere di quota, fino a che l'onda ha cominciato a poco a tagliare i portelloni che si trovavano sopra. E in 4 minuti c'è stata un'onda che ha praticamente fatto collassare la nave. È per questo che non hanno neanche mandato un SOS. In 4 minuti sono affondati. E questo perché? Perché le aperture che avevano sopra erano più di un cubito, proporzionalmente alla nave, chiaramente. La Derbyshire era 282 metri di lunghezza, 44 larga e alta 25. Le proporzioni dell'arca erano 1 a 6 e 1 a 10. La proporzione della Derbyshire erano 1 a 6 a 3 e 1 a 11, praticamente le stesse proporzioni dell'arca. Però l'arca in questi tre versetti già ci fa capire che doveva essere in grado di sostenere, io poi ho anche fatto altri 4 calcoli, siccome il diluvio durò 40 notti, 40 giorni e andò 15 cubiti sopra le montagne, fate 4 calcoli e vi renderete conto che il livello dell'acqua dal suolo si alzava di 5 metri e 35 all'ora. Questo vuol dire che l'arca, essendo alta 13 metri, già alla seconda ora doveva galleggiare. Immaginatevi che roba. Poi, e questo è incredibile, perché cioè io non è che mi sto immaginando semplicemente con la fantasia, perché io sono andato a ricercare nell'esperienza navale che cosa potesse essere accaduto ad un'arca fatta così. E tutto ci dice, io ho preso cosa che poi hanno scritto gli ingegneri, che poi ho verificato, ma voglio dire, insomma, c'è gente che insomma, di queste cose ne sa, e tutto ci fa capire che questa roba poteva reggere. Un'altra cosa, voi avete fatto caso che Dio fu assolutamente specifico nel fatto di farla internamente a piani e a stanze, che può sembrare una banalità, no? Però scusate, ma perché farla a stanze, a piani? Perché 3 piani? Fanne 2 e li metti tutti dentro, tanto paglia, fieno, eccetera. No, gli disse di farla a stanze. Il 19 novembre 2002 la petroliera Prestige naufragò a 200 km a nord delle coste della Spagna, più o meno nel canale della Manica. Ed è stata l'ultima petroliera monoscafo ad andare in giro per il mondo. Petroliera monoscafo vuol dire che aveva uno scafo e non aveva niente dentro, era assolutamente vuota. Se voi andate a cercare le foto in internet, la trovate praticamente spezzata in due che affonda. Da quel novembre 2002 tutte le commissioni navali hanno messo al bando le navi che trasportano merci che sono prive di stanze. Sembra una roba, e invece è così. Le navi mercantili che non sono suddivise al loro interno sono state messe al bando come costruzioni. Perché? Perché se se c'è un uragano o se c'è un urto violento, collassano e affondano. Quindi noi abbiamo in tre versetti una struttura che è idonea non a navigare, perché era una gigantesca cassa e non aveva motori, però era idonea a superare la violenza di un evento causato da un innalzamento del livello dell'acqua di 5,35 metri e 35 centimetri all'ora, che è durato 40 notti e 40 giorni. L'ingegneria navale ha costruito le navi esattamente con quei principi lì. E Noè aveva solo i tronchi e le corde. Non aveva motori, non aveva saldatori, non aveva metallo, non aveva vele. Anche perché a 5.000 anni fa noi abbiamo una scarsissima conoscenza cioè non c'erano capacità navali, c'erano le barche, c'erano le piroghe, ma non c'erano le navi. Concettualmente non era una roba che non avevano ancora concepito. Quindi con questo state pure tranquilli che il progetto dell'arca è una cosa che funziona, che è vera, che è assolutamente solidale con la scienza e con la fisica. E questo mi ha veramente stupito, perché poi io ho messo lì, ragazzi, con carta e penna a fare quattro calcoli, eccetera. Hanno addirittura dimostrato che così era notevolmente superiore come resistenza a quel famoso beccheggio, che se le onde sono lunghe tanto quanto la nave, questa inizia a sbattere e potrebbe rompersi. Paradossalmente il carico degli animali è equidistribuito in stanze all'interno di un'imbarcazione di legno impermeabile con un tetto solidale era una delle cose più stabili che ci potessero essere in una situazione del genere. E uno potrebbe dire, vabbè, e poi chiudo con l'ultimo versetto. Però c'è un punto debole in questa struttura, perché l'arca aveva un'apertura che era laterale. Infatti dice, dov'è che è scritto, scusate, nel versetto 16 dice: metterai la porta a un lato. Quindi questa porta doveva essere assolutamente sigillata, quindi metti la pece fuori, metti la pece dentro, ma vi rendete conto che è più semplice rendere impermeabile una struttura continua che una struttura con una porta, giusto? Giusto? È per questo che l'arca, e questo è incredibile, è per questo che l'arca, avendo questo unico punto debole che era progettuale, questa falla progettuale ci viene spiegata in Genesi 7:16, anche perché Noè aveva bisogno di un'entrata laterale per far entrare tutti gli animali. Genesi 7:16 ci svela il vero segreto che ciascun fedele poi alla fine ci arriva, che dice che come Dio aveva comandato a Noè, è l'Eterno che chiuse l'arca. Quindi è stato un progetto fisicamente, realmente fattibile e miracoloso nell'unico punto debole.